Allora, salutiamo Federico Moccia, che conosciamo come sceneggiatore, conosciamo come regista, conosciamo come scrittore di grandissimo successo. Ecco, la prima domanda è sulle origini, diciamo, di questo successo, che viene proprio dal papà. Il papà è stato con Pippolo, con Castellano, i cosiddetti Pippolo Castellano. Questo duo ha prodotto i film tra gli anni 70 e 80, i film di più grande successo in Italia. Ecco, tu hai iniziato proprio da lì, come sceneggiatore, non cinematografico ma televisivo. Puoi parlarci un po' di quella esperienza da diciannovenne che si appresta, insomma, ad aiutare il papà in questo caso?
Beh, in realtà non è esattamente come dici, nel senso che io ho iniziato scrivendo per conto mio, portando in giro i copioni nelle varie case di produzione e ho lavorato poi portando dei progetti alla RAI e lì ho fatto come autore, non come sceneggiatore, dei primi progetti che sono andati a buon fine. Ho iniziato a lavorare a Milano, ero un TD, quindi in redazione a tempo determinato, e l'unica occasione invece bellissima che mi ha dato mio padre, insieme a tutto quello che ha fatto per me, aiutandomi e insegnandomi questo mestiere, mi spiegava come si faceva la sceneggiatura, è stata quella di fare l'assistente su Attila Flagello di Dio, il film con Abbate Antonio e Rita Rusic, che ho ritrovato poi dopo tanti anni, proprio quest'anno, anzi l'altro anno per l'esattezza, come produttrice di Scusa ma ti chiamo amore. In realtà la mia grande passione è scrivere per il cinema, scrivere per il teatro, scrivere i libri, scrivere gli articoli, quindi sono stato felice di poter realizzare, anche se la televisione era l'occasione per guadagnare facendo un lavoro faticoso, abbastanza difficile, ma che mi ha permesso di fare i primi passi tanto da potermi in qualche modo rendermi indipendente, e il primo romanzo che nessuno voleva, Tre metri sopra il cielo, è stato quello che poi ho pubblicato a spese mie proprio grazie ai primi soldi fatti in TV.
Ecco, come mai, diciamo, c'è questo vizio di famiglia, no? Tuo padre ha grandissimo successo e tu come scrittore hai grandissimo successo. Cioè, qual è il pubblico che riuscite a diciamo la vostra famiglia, si può dire, riuscite a intercettare, che magari altri fanno più fatica a intercettare, come spesso si sente alle tavole rotonde dove c'è il problema della distribuzione, problemi trovare i fondi, cosa che a voi non manca, diciamo, questa facilità di intercettare il pubblico. Ecco, qual è il segreto, diciamo?
Ma non so, sono tempi diversi, momenti diversi, quindi non credo che ci sia, naturalmente molte cose me le ha trasmesse, è il piacere di raccontare una storia, la gente che ti sta a sentire, la gente che ha voglia di divertirsi, anche lui come me ha sempre avuto delle grosse critiche da parte dei giornalisti, insomma la critica non è mai stata benevola nei suoi confronti, malgrado lui abbia fatto dei successi incredibili, diversi quando non era regista, che per esempio c'era Il Federale, La Voglia Matta, Il Giovedì, il film di Norisi, dove aveva tutto scritto sempre come sceneggiatura, era stato insieme a Castellano e Pippo, avevano fatto come sceneggiatori tantissimi successi, loro hanno fatto più di 120 film e credo che il successo sia una magia che si crea in una sintonia particolare con il pubblico, che si sente, si diverte, soffre, si commuove in un libro come nel cinema, e perché si sente in qualche modo attratto da quello che con passione, con sincerità e con il cuore, oltre che con la mente, riesce a raccontare. Non c'è una ragione specifica, un'alchimia, sennò sarebbe troppo facile.
Ecco, tu diciamo sei stato, tra i vari meriti, sei stato un precursore della fiction con i ragazzi della terza C. Adesso non penso che fosse la prima fiction italiana, ma sicuramente una delle prime fiction di grandissimo successo. Ecco, com'è stata quell'esperienza e se ci puoi insomma, dare un tuo punto di vista di com'è cambiata la fiction in questi anni rispetto all'89, parliamo dell'86-89 circa?
Beh, senz'altro, quella era una delle mie prime sceneggiature. Io avevo collaborato con Ivan Zina, che erano i produttori della serie, Enrico e Carlo, ed ero uno degli sceneggiatori dei ragazzi della terza C. Mi è piaciuto moltissimo lavorare ed era una delle primissime in assoluto, perché faceva dei risultati che oggi non esistono, faceva 9 milioni di ascoltatori ed era era molto divertente, molto piacevole poter raccontare. Subito tutti si sono molto immedesimati con i personaggi che abbiamo raccontato. La fiction sono cambiate semplicemente perché poi nel tempo se ne sono sviluppate tantissime, alcune di dipendenza e di arrivo straniero, altre che invece vengono fatte qua in Italia. I cambiamenti ci sono naturalmente in tutta quella che è l'espressione e la forma di espressione, ma anche il taglio, il tipo di racconto cinematografico o televisivo che viene fatto. Quindi è un seguire una società che cambia. Quando l'abbiamo fatta non esistevano i telefonini, non esisteva il web, e quindi è naturale, sarebbe sorprendente che rimanesse, e anche leggermente assurdo che rimanesse come era allora.
La società è cambiata così tanto che 3 metri sopra il cielo dovrebbe essere circa 12 o 14 anni dalla prima pubblicazione. Una volta rifiutato, quindi poi viene accolto e diventa un successo che varca i confini, si può dire, no? Sia a livello proprio editoriale ma anche a livello cinematografico. Ma perché nel 92 ti viene rifiutato un progetto che poi si rivela un enorme successo e che tu sei costretto a riadattare, ovviamente, no? Ad attualizzare? Perché dopo 14 anni un progetto diventa un successo?
Ma 3 metri sopra il cielo io l'avevo scritto nel 90 e avevo cercato in tutti i modi di pubblicarlo, nessuno lo voleva, e quindi a spese mie l'ho pubblicato in una piccola casa editrice romana che era Il Ventaglio. E questa è stata un po' anche la fortuna in realtà di questo romanzo, perché malgrado sia finito nell'arco di un anno su Per Giù, aveva venduto 1500 copie, che era un buon risultato per una piccola casa editrice romana, in realtà non trovandolo più, i ragazzi che erano affezionati a questo libro, ne parlavano, se lo volevano passare, hanno iniziato a fare fotocopie. Dopo 12 anni, nel 2004, è stato rintracciato per caso in una copisteria da Riccardo Tozzi, produttore della Cattleya, ed è lui che, leggendolo, guardando e con il suggerimento della nipote Margherita che l'aveva letto, ha deciso di fare il film. Sull'idea del film sono tornate tutte le case editrici che allora l'avevano rifiutato e hanno deciso di pubblicare il libro. Io ho scelto la Feltrinelli, che mi sembrava la più adatta, anche perché era quella alla quale non l'avevo mandato, e da là c'è stato questo successo, addirittura oggi internazionale, il libro pubblicato in Spagna, in Francia, in Germania, in Russia, in Giappone. Credo che sia un pochino perché oggi quella storia, che allora era abbastanza comune rispetto alle cose che accadevano, è una rarità, e quindi è una storia romantica, 3 metri sopra il cielo, una bellissima storia d'amore secondo me tra un ragazzo e una ragazza, come se ne vivono tante purtroppo, che finiscono poi con la delusione, col dolore più grande del primo amore, quello che poi non ti dimenticherai, e quindi ha voluto affrontare quella tematica che rimane costante nel tempo e che oggi forse da una società come questa, che sente maggiormente la necessità di respirare un'aria sognante, un'aria romantica come c'è in quel romanzo, forse per questo oggi ha avuto questo successo.
E c'è anche un altro fatto, diciamo, abbastanza curioso. Feltrinelli ha operato un editing sul romanzo, e se io ti dicessi che preferisco la prima versione rispetto all'editing operato da Feltrinelli?
Beh, è quella che poi io ho voluto che si pubblicasse, nel senso, io era la mia prima versione, quella degli anni 80, era quella più fedele al respiro, però era più lunga e loro pensavano che non ci fossero un pubblico dei giovani pronti a leggere così tante pagine, e quindi mi hanno fatto tagliare perché hanno voluto che fossi io, visto che quello che avevano fatto loro non era piaciuto. Io ho fatto un taglio della prima versione, quella che era molto più cinematografica, che aveva come copertina Riccardo Scamarcio e Katie Louis Sanders, i due interpreti di Step e Babi nel film, e invece quella che poi io prediligo è quella vecchia del 1992 con la fragola, con la bandana, che è poi quella più veritiera, quella che racconta tutto quello che accadeva proprio in quegli anni. Ci sono 100 pagine in più, per fortuna loro hanno capito, Alberto Rollo, il direttore della parte editoriale, è stato d'accordo con me, visto che tanta gente chiedeva, perché alcuni avevano la vecchia vera edizione, quindi sapevano confrontarle, e abbiamo deciso di ripubblicare l'edizione integrale, quella del 1992, che ancora si può trovare con quella fragola.
Adesso io non voglio forzare le approssimazioni, ma se pensiamo un pochino, il cinema moderno italiano è molto caratterizzato dal sentimental romantico, mentre invece nel passato il cinema era più, diciamo, un po' più di protesta, c'era molto più riferimento alla storia, alla ricostruzione, insomma, la sofferenza dell'italiano medio. Ecco, comunque il cinema italiano che più va nel mondo è quello che ritorna un pochino al a quelle tematiche, cioè alla ricostruzione in Italia, all'arte del barcamenarsi del dopoguerra. Ecco, perché il sentimentale in Italia, il sentimentale italiano, il cinema sentimentale italiano non riesce a superare il confine? Cioè, che cos'è che manca per riuscire ad avere uno spazio più internazionale?
Forse è una storia che e la credibilità che l'Italia un pochino in questo campo ha perso nel tempo. Non è che oggi, quindi, bisogna in qualche modo, forse dei film che stanno avendo invece la possibilità di oltrepassare il confine, come Gomorra, credo anche il Divo, potranno essere in qualche modo un'affermazione diversa di un'Italia in qualche modo che si può un po' rivalutare o che venga ripresa in considerazione. Non saprei spiegarmi queste ragioni. Io penso che quando un prodotto poi viene fatto veramente bene, alla fine può diventare anche un successo internazionale. Scusa, ma Ti chiamo amore è stato un incasso così alto e così grosso che è stato guardato dagli americani, cioè l'America si è interessata, si è incuriosita, visto che in contemporanea era uscito American Gangster, che però si è trovato a essere superato da Scusa, ma Ti chiamo amore. Quindi, siccome poi gli americani sono attenti a tutti questi fenomeni, hanno preso in considerazione, hanno guardato il film. Ma io credo che se si lavora bene, come è stato un pochino la mia passione per Tre metri sopra il cielo, poi il tempo, come si dice, è galantuomo, nel senso che in qualche modo piano piano forse, ma si arriva. Il fatto che Tre metri sopra il cielo sia stato rifiutato da tante case editrici allora permette oggi a tanti giovani autori di essere considerati con più attenzione nella lettura che allora veniva fatta senza il giusto approfondimento.
Un'ultima domanda, uno sguardo verso il futuro. È chiaro che tu sei incredibilmente capace di intercettare, come dicevamo, no? il sentimento, il battito del cuore dei giovani, delle generazioni più giovani. Sei attento alla cronaca, all'attualità, alle dinamiche magari che si sviluppano attraverso l'utilizzo del web, di internet, per trovare uno spunto per un nuovo romanzo, per un nuovo prodotto cinematografico? Cioè, in che misura tu ti rifai alla realtà? Alla realtà, anche la cronaca, intendo, no? Tipo la ragazzina di 12 anni che vende il proprio corpo attraverso il telefonino, eccetera, eccetera.
Sì, questo esempio l'ho guardato e è un esempio che mi dispiace presente nella nostra società, ma non è su questo che Bertone che girano i miei libri, nel senso, mi fa piacere raccontare in maniera che ci sia sempre un contatto con la realtà, con queste difficoltà, con il desiderio di queste ragazze oggi più che mai di apparire, di farsi conoscere, di una società, genitori, scuole e società che in qualche modo non ti crea quel giusto terreno dove costruire, dove essere considerato con attenzione, e hai bisogno per forza magari di andare in TV o sul web per apparire, per essere filmata e per essere presente, oltre a quelle che possono essere le singole difficoltà di una ragazza che purtroppo arriva a questi estremi per dei soldi o per comprarsi qualcosa. Però io racconto una storia quasi sempre romantica che vada in una direzione diversa, che faccia sognare. Mi piace l'ottimismo, non mi piace il vittimismo, mi piacerebbe, anzi esorto i ragazzi quando li incontro a leggere i miei libri, ma andare avanti. Ci sono molti libri meglio dei miei che loro devono leggere, loro si devono fare una loro cultura. Io non posso raccontare in Tre metri sopra il cielo, Voglia di te e Scusa ma ti chiamo amore tutto ciò che questa generazione rappresenta, non basterebbero enciclopedie. Ogni storia è una storia a sé, quindi è vero, qualcosa inevitabilmente leggendo il blog dove scrivono mi arriva, sento, ma alla fine poi mi stacco da tutto e decido di raccontare la mia storia.
Ed è proprio così, infatti, se tu frequenti i treni di pendolari di ragazzi, ogni 2-3 vagoni c'è uno dei tuoi libri letto da ragazzi. E nel futuro cos'è? Hai qualche progetto del quale puoi parlare, sei disposto a parlare?
Ma adesso sto un po' ragionando, intanto mi sono goduto e mi piace moltissimo essere presente, anche se come opera prima, quindi un giovane, dovrei essere un giovane autore a maremetraggio con il film Scusa ma ti chiamo amore. Ho fatto Diario di un sogno, che è un libro della Rizzoli, secondo me è bellissimo perché racconta proprio la difficoltà che c'è sempre nel portare diventare un libro sullo schermo. Ci sono le foto, c'è tutto ciò che succede sul set e quelle che sono state proprio le mie indicazioni di regia a Raul Bova e a Michela Quattrociocche per fare al meglio Alex e Nicky, e mi sto occupando soprattutto di questo, sto seguendo un po' questo libro.
Va bene, ti ringraziamo. Grazie. Ti auguriamo buon lavoro.
Grazie.